Capitolo 57. Gli emigranti. Non avevo che un'altra cosa da fare prima di cedere alla stretta di tante ambasce: nascondere ciò che era avvenuto alla conoscenza di quelli che erano in procinto d'emigrare e farli viaggiare felicemente ignari. Perciò non c'era tempo da perdere. Quella stessa sera presi a parte il signor Micawber e gli affidai il compito di frapporsi tra il pescatore Peggotty e la notizia della recente catastrofe. Egli se l'assunse con tutto il cuore, promettendo di intercettare qualunque giornale che senza quella precauzione avrebbe potuto rivelargliela. «Prima di arrivare a lui», disse il signor Micawber battendosi il petto, «deve passare su questo corpo». Il signor Micawber aveva inaugurato, per adattarsi al suo nuovo stato sociale, certa baldanzosa aria d'avventuriero, non ancora ribelle alla legge, ma alquanto vivo e aggressivo. Poteva essere scambiato per un figlio del deserto, avvezzo a vivere fuori dei confini della civiltà e in procinto di ritornare nelle foreste natie. S'era munito, fra l'altro, d'un abito completo di tela cerata e d'un cappello basso di paglia incatramato all'esterno. In quella grossolana acconciatura, con un telescopio ordinario da marinaio sotto l'ascella e la sagace abitudine già contratta di interrogare il cielo come in sospetto di una burrasca, egli si reputava molto più nautico del pescatore Peggotty. Tutta la sua famiglia si era conformata, per dir così, alle circostanze. Trovai la signora Micawber coperta del più discreto cappellino immaginabile, ermeticamente chiuso e legato sotto il mento, e avvolta in uno scialle, assicurato con un grosso nodo alla cintura, che la legava, come ero stato legato io il giorno che arrivai in casa di mia zia, come una specie di fagotto. Allo stesso modo trovai la signorina Micawber equipaggiata da affrontare la burrasca con nulla di superfluo addosso. Il signorino Micawber era appena visibile in una giubba di Guernsey e nel più villoso costume da marinaio che mi fossi mai veduto, e i bambini erano chiusi come carni in conserva in una specie di astuccio di guaine impermeabili. Ma il signor Micawber e il figliuolo maggiore avevano le maniche rimboccate e i polsi come per essere pronti a prestare la loro opera in tutto, a salir sul ponte o a cantare in coro con l'equipaggio per levar l'ancora «Yeo, sciogli, yeo» al primo segnale. Così li trovammo io e Traddles la sera, tutti raccolti sulla scala di legno, nota allora col nome di scala di Hungerford, ad assistere alla partenza di una barca che trasportava una parte dei loro bagagli. Avevo narrato a Traddles il terribile evento, ed egli ne era rimasto molto addolorato. Persuaso anche lui della carità di tenerlo segreto, era venuto ad aiutarmi nell'adempimento di quest'ultimo dovere. Era stato lì che avevo chiamato il signor Micawber da parte, ottenendo da lui la promessa di non far giungere la notizia al pescatore Peggotty. La famiglia Micawber alloggiava nelle vicinanze della scala di Hungerford, in un sudicio alberghetto, le cui stanze di legno si sporgevano fin sul fiume. La famiglia degli emigranti suscitava tanta curiosità negli abitanti del vicinato e faceva fermar tanta gente che noi fummo lieti di rifugiarci nella loro camera, che era una di quelle sotto le quali scorreva il fiume. C'erano mia zia e Agnese affaccendate a tagliare e a cucire qualche indumento in più per i bambini. Peggotty le aiutava tranquillamente e aveva innanzi la vecchia scatola da lavoro, la fettuccia della misura e il moccolo di cera, superstiti insensibili di tanti eventi. Non era facile rispondere alle sue domande, ancora meno bisbigliare al pescatore Peggotty, quando il signor Micawber lo condusse di sopra, che la lettera era stata consegnata e che tutto andava benissimo. Ma me la cavai alla meglio, e il poveretto ne fu contento. Il mio aspetto, non perfettamente allegro, veniva attribuito alle mie disgrazie personali. «E quando parte il bastimento, signor Micawber?» chiese mia zia. Il signor Micawber credette necessario preparare mia zia o sua moglie gradatamente, e disse che sarebbe partito più presto di quanto s'era creduto la sera innanzi. «Ve n'ha avvertito la barca, immagino?» disse mia zia. «Sì, signora», egli rispose. «Bene», disse mia zia. «E allora parte?» «Signora», egli rispose. «Sono informato che noi dobbiamo positivamente essere a bordo prima delle 7 di domani mattina». «Ah, sì?» disse mia zia. «Presto, dunque. È certo, signor Peggotty?» «Sì, signora. Il bastimento discenderà il fiume con la prossima marea. Se il signorino Davy e mia sorella verranno fino a Gravesend, domani nel pomeriggio ci daranno l'addio. «Sì che verremo», dissi. «Fino allora e finché non saremo in mare», osservò il signor Micawber dandomi un'occhiata di intelligenza, «il signor Peggotty e io sorveglieremo costantemente insieme le nostre masserizie e i nostri effetti. Emma, amor mio», disse il signor Micawber schiarendosi la gola con la sua solennità ordinaria, «il mio amico Tommaso Traddles è così gentile da suggerirmi all'orecchio di permettergli di ordinare gli ingredienti necessari alla composizione di una modesta quantità di quel beveraggio che è particolarmente congiunto, nel nostro spirito, al rosbif della vecchia Albione. Alludo, insomma, al ponce. In altre circostanze mi farei uno scrupolo di sollecitare il permesso della signora Trotwood e della signorina Wickfield. Per me, posso dire, disse mia zia, che brinderò col massimo piacere alla vostra salute e al vostro avvenire, signor Micawber. Anch'io, disse Agnese con un sorriso. Il signor Micawber discese immediatamente al banco, dove pareva perfettamente di casa, e ritornò, nell'istante dovuto, carico d'un boccale fumante. Io non potevo non osservare che egli aveva sbucciato i limoni col suo coltello a scatto, che, come coltello d'un perfetto colono, era di una lunghezza di 3 spanne, e che egli andava asciugando, non senza qualche ostentazione, sulla manica della giacca. Anche la signora Micawber e i 2 figliuoli maggiori erano muniti di simili strumenti formidabili, mentre i piccini avevano ciascuno un cucchiaio di legno legato con uno spago alla cintura. Così, forse per avere un saggio anticipato della vita di bordo o della vita coloniale, il signor Micawber,
invece di versare il ponce alla signora Micawber e agli adolescenti nei bicchieri da vino,
dei quali c'era uno scaffale pieno nella stanza, lo servì in alcune orribili tazzette di stagno. Per quanto riguardava lui, non l'avevo mai visto più entusiasta di quella sera, nell'atto di bere a certa ciotola di stagno, che poi alla fine si cacciò accuratamente in tasca. «Noi abbandoniamo», disse il signor Micawber con una intensa soddisfazione nella rinuncia, «il lusso dell'antica patria. I cittadini della foresta non possono, generalmente, sperar di partecipare alle raffinatezze della terra della libertà». A questo punto entrò un ragazzo per dire che da basso si chiedeva del signor Micawber. «Ho il presentimento», disse la signora Micawber deponendo la tazza di stagno, «che sia una persona della mia famiglia. Se è così, mia cara», osservò il signor Micawber con la calorosa vivacità che sempre mostrava su quel soggetto, «siccome la persona della tua famiglia, chiunque sia, maschio o femmina, ci ha fatto aspettare parecchio tempo, è giusto che essa ora aspetti che io la riceva quando farà comodo a me». «Micawber», disse sua moglie sottovoce, «in un momento come questo». «Non è generoso», disse il signor Micawber levandosi, vendicarsi delle offese. «Emma, comprendo il mio torto». «Chi ci ha rimesso, Micawber?» osservò la moglie. «Non sei stato tu, ma la mia famiglia. Se la mia famiglia ha finalmente compreso i vantaggi di cui si è privata con la sua condotta in passato e ora desidera tender la mano dell'amicizia, non la respingere». «Mia cara», egli rispose, «sia come tu dici. Se non lo fai per loro, fallo per me», disse la moglie. «Emma», egli rispose, «a questa tua ragione non si può in questo momento resistere. Non posso neanche ora prometterti veramente di saltare al collo della tua famiglia, ma la persona della tua famiglia che aspetta giù in questo momento non si vedrà raffreddata da un'accoglienza glaciale». Il signor Micawber scomparve e rimase per qualche tempo assente. Intanto la signora Micawber non era assolutamente libera dal timore che potesse nascere qualche disputa fra il marito e la persona. Finalmente riapparve il ragazzo prima e mi presentò un biglietto scritto a matita con una intestazione forense: Heap contro Micawber. Da quel documento appresi che il signor Micawber, arrestato di nuovo, era piombato nel parossismo della disperazione. Egli mi pregava di mandargli il coltello e il bicchierone di stagno per il latore, giacché gli potevano essere utili in prigione per quei pochi giorni di vita che gli rimanevano. Mi domandava anche, come ultima prova di amicizia, di accompagnare la sua famiglia all'ospizio della parrocchia e di dimenticare che un essere simile fosse mai esistito. Naturalmente risposi al biglietto andando da basso a pagare il debito. Trovai il signor Micawber in un angolo, nell'atto di contemplare tristemente l'agente dello sceriffo che lo aveva arrestato. Non appena si sentì libero, egli mi abbracciò col massimo fervore e s'affrettò ad annotare il debito nel suo taccuino, che poi riaprì per segnarvi scrupolosamente un altro soldo che per disavvertenza m'era sfuggito nella somma totale. Il taccuino gli rammentò a tempo un'altra transazione. Al nostro ritorno su, egli giustificò la sua assenza col dire che doveva attribuirsi a circostanze indipendenti dalla sua volontà, ne staccò un foglio e lo coprì letteralmente di operazioni attentamente eseguite. Dalla sommaria occhiata che potei dare a quel campo di cifre, posso dire che non avevo mai visto operazioni simili in un'aritmetica per le scuole. Mi parve che fossero calcoli di interesse composto su ciò che egli chiamava il capitale di 41 sterline, 10 scellini e 11 pence e mezzo, a diverse scadenze. Dopo averli diligentemente considerati e aver fatto una stima accurata dei suoi mezzi, egli aveva deliberato di scegliere l'operazione che rappresentava la somma dell'interesse composto da quel giorno a 3 anni, 3 mesi e 14 giorni. Perciò egli aveva tratto, scritto e firmato con grande chiarezza un'obbligazione, rimessa lì su 2 piedi a Traddles, e che rappresentava il pieno saldo del suo debito, come da uomo a uomo, con molti ringraziamenti. «Eppure ho il presentimento», disse la signora Micawber, scotendo pensosamente il capo, «che prima della nostra partenza la mia famiglia si farà vedere a bordo». Evidentemente anche il signor Micawber aveva il suo presentimento sullo stesso soggetto, ma preferì di annegarlo nella ciotola di stagno e ingoiarlo. «Se avrete l'occasione di scrivere in patria durante il viaggio», disse mia zia, «non dovrete dimenticare di mandarci vostre notizie». «Mia cara signora Trotwood», ella rispose, «io sarò più che felice di pensare che qualcuno attende nostre notizie. Non mancherò di scrivere. E al signor Copperfield, nostro antico e affezionato amico, non dispiacerà di ricevere, spero, di tanto in tanto, le novelle di una che lo conosce fin da quando i gemelli erano in fasce». Dissi che sarei stato felice di riceverle quante volte le sarebbe piaciuto di mandarmene. «A Dio piacendo vi saranno molte occasioni», disse il signor Micawber. «L'oceano in questi giorni è tutta una flotta di bastimenti e ne incontreremo certo molti durante il viaggio. È una semplice crociera», disse il signor Micawber agitando l'occhialetto. «Una semplice crociera. La distanza è assolutamente minima». Era strano, ma in perfetta armonia col carattere del signor Micawber, che del viaggio da Londra a Canterbury egli avesse parlato come se si fosse trattato d'andare agli estremi confini del mondo, e del viaggio dall'Inghilterra all'Australia come di una semplice passeggiatina attraverso il canale. «Durante il viaggio mi sforzerò», disse il signor Micawber, «a comporre di tanto in tanto qualche filastrocca, e la musica di mio figlio Wilkins sarà, spero, gradita al pubblico del bastimento. Quando la signora Micawber avrà presa l'abitudine di camminare spedita sul ponte, forse canterà il piccolo Tufflin. Trichechi e delfini, credo, saranno spesso avvistati da prua e da poppa, e sia a tribordo sia a babordo interessanti oggetti saranno continuamente scoperti. Insomma», disse il signor Micawber con la sua solita aria di solennità, «è probabile che sarà un tale divertimento sotto e sopra che quando il gabbiere appollaiato sull'albero maestro griderà a terra, tutti saranno chissà quanto meravigliati». Così dicendo, ingoiò il contenuto della ciotola di stagno come se avesse già fatto il viaggio e avesse sostenuto un esame di prima classe innanzi alle più alte autorità navali. «Ciò che spero principalmente, mio caro signor Copperfield», disse la signora Micawber, «si è di poter vivere di nuovo nella madre patria in persona di qualche discendente della nostra famiglia. Non tacigliare, Micawber, io non alludo alla mia propria famiglia, ma ai figli dei nostri figli. Per quanto possa essere vigoroso il pollone trapiantato», disse la signora Micawber scotendo il capo, «non si può dimenticare il ceppo d'origine, e quando la nostra famiglia avrà raggiunto la grandezza e la ricchezza, confesso che sarei lieta se questa ricchezza refluisse negli scrigni della Gran Bretagna». «Mia cara», disse il signor Micawber, «la Gran Bretagna se la sbrighi da sé. Io son costretto a dire che essa non ha mai fatto molto per me e che per lei non ho alcun desiderio particolare da formulare». «Micawber», rispose la signora Micawber, «hai torto. Tu parti, Micawber, per un paese lontano, non per indebolire, ma per rafforzare i legami che ti uniscono alla vecchia Albione». «I legami di cui tu parli, amor mio», soggiunse il signor Micawber, Non m'hanno messo, ripeto, in condizioni tali da rifuggire dallo stringerne altri.
Micawber, rispose la signora Micawber, ti ripeto, hai torto. Tu non sai il tuo valore, Micawber. Sarà il tuo valore che rafforzerà, anche nel passo che stai per dare, i legami che ti stringono ad Albione.
Il signor Micawber stava nella poltrona con le ciglia levate, con l'aria in parte d'accettare, in parte di respingere le opinioni di sua moglie, ma perfettamente persuaso del loro valore profetico.
«Mio caro signor Copperfield», disse la signora Micawber, «vorrei che mio marito comprendesse la sua posizione. A me sembra estremamente importante che mio marito, fin dal primo momento del suo imbarco, abbia un chiaro concetto della sua posizione. Voi mi conoscete da tanto tempo, signor Copperfield, e sapete benissimo che non ho l'indole impetuosa di mio marito. Il mio carattere è, se io posso dir così, eminentemente pratico. So che questo che intraprendiamo è un lungo viaggio. So che dovremo sopportare molte privazioni e fare molti sacrifici. Sono cose che già so. Ma so anche quanto valga mio marito. Conosco il valore nascosto di mio marito. E perciò considero vitalmente importante che mio marito comprenda la sua posizione.
Amor mio, egli osservò, forse tu mi permetterai di notare che non è possibile che io non comprenda la mia posizione in questo momento.
Credo di no, Micawber, ella soggiunse, non pienamente, almeno. Mio caro signor Copperfield, quello di mio marito non è un caso ordinario. Mio marito parte per un paese lontano espressamente per essere compreso e stimato la prima volta in vita sua. Io vorrei che il signor Micawber si piantasse a prua del bastimento e dicesse fermamente: «Io debbo conquistare questo paese. Ci sono onori? Ci sono ricchezze? Ci sono impieghi largamente retribuiti? Si facciano avanti. Sono miei».
Il signor Micawber ci guardò tutti in giro e parve pensare che ci fosse del buono nelle parole della moglie.
«Vorrei che mio marito, per dirla chiara», disse la signora Micawber col tono più reciso, «fosse il Cesare della sua fortuna. Questa, mio caro signor Copperfield, a me sembra la sua vera posizione. Dal primo istante di questo viaggio vorrei che mio marito si piantasse a prua del bastimento e dicesse: «Bando agli indugi, bando ai disinganni, bando alle meschinità. Se era nella patria antica, ma quella è la nuova. Mi si deve una riparazione. Affrettatevi».
Il signor Micawber incrociò le braccia in atteggiamento risoluto, come se fosse già in piedi sulla figura che decorava la prua del bastimento.
«E facendo questo», disse la signora Micawber, «comprendendo la sua posizione, non ho ragione di dire che mio marito non indebolirà, ma rafforzerà i legami che lo stringono alla Gran Bretagna? Se in quell'emisfero spunta un nuovo importante personaggio, si potrà negarmi che la sua influenza arriverà fino in patria? Mi si potrà credere così cieca da non vedere che mio marito, tenendo lo scettro dell'ingegno e del potere in Australia, sarà qualche cosa in Inghilterra? È vero che sono una donna, ma sarei indegna di me se mi si potesse attribuire una cecità simile».
La persuasione della signora Micawber che i suoi argomenti fossero irresistibili dava alle sue parole una certa elevazione morale che m'era nuova in lei.
«E perciò», disse la signora Micawber, «quel che più desidero in avvenire è di rivivere sul suolo natio. Forse mio marito rappresenterà, non posso dissimularmi che è probabile che mio marito rappresenterà una pagina della storia, e allora egli deve riapparire nel paese che gli diede la nascita, ma non un impiego».
«Amor mio», osservò il signor Micawber, «ma è impossibile non esser commosso dalle tue affettuose parole. Io son sempre pronto a sottomettermi al tuo buon senso. Ciò che sarà, sarà. Il cielo mi scampi dal voler lesinare alla patria neanche un soldo di quella ricchezza che potrà essere accumulata dai nostri discendenti».
«Così va bene», disse mia zia voltandosi verso il pescatore Peggotty, «e io bevo alla salute di tutti, e che ogni benedizione vi accompagni».
Il pescatore Peggotty mise in terra i due bambini che s'era tenuto sulle ginocchia, uno per lato, per unirsi al signore e alla signora Micawber nel ricambiarci il brindisi. E nell'atto che egli e i Micawber si stringevano cordialmente le mani e il suo viso abbronzato si illuminava di un sorriso, sentii che egli avrebbe fatta la sua strada, avrebbe riscosso la stima di tutti e si sarebbe fatto voler bene dovunque fosse andato.
Anche i bambini furono invitati a immergere il cucchiaio di legno nella ciotola del signor Micawber e a farci i loro auguri. Dopodiché, mia zia e Agnese si levarono e si separarono dagli emigranti. Fu un melanconico addio. Tutti piangevano. I bambini si strinsero alla gonna d'Agnese fino all'ultimo momento. E noi lasciammo la signora Micawber veramente angosciata, singhiozzante e piangente alla luce d'una fioca candela, che doveva dal fiume dare a quella stanza l'apparenza d'un faro veramente poco radioso. La mattina appresso andai a vedere se essi fossero partiti. Erano saliti su una barca prima delle 5. Uno straordinario esempio del vuoto lasciato dai partenti m'era dato dal miserabile alberghetto dove non li avevo visti che una sola volta. Sembrava, ora che se n'erano andati, veramente triste e deserto. Nel pomeriggio del giorno dopo, io e la mia vecchia domestica ci recammo a Gravesend. Trovammo nel fiume il bastimento circondato da una folla di barche. Soffiava un vento favorevole. Il segnale della partenza fluttuava in vetta all'albero. Noleggiai subito una barca e ci dirigemmo a bordo attraverso il piccolo vortice di confusione di cui il bastimento formava il centro. Il pescatore Peggotty ci aspettava sul ponte. Mi disse che il signor Micawber era stato arrestato di nuovo e per l'ultima volta a richiesta di Heep e che, in conformità delle mie raccomandazioni, aveva pagato lui l'ammontare del debito. Gli restituii subito la somma anticipata. Ci condusse poi nel traponte e colà il mio timore che gli fosse giunta qualche voce di ciò che era accaduto fu dissipato dal signor Micawber, il quale uscì dall'ombra, gli prese il braccio con aria d'amichevole protezione e mi disse che dall'antivigilia s'era separato da lui appena per qualche istante. Per me quello era uno spettacolo così strano e lo spazio così stretto e buio che in principio appena distinguevo qualcosa. Ma gradatamente, come gli occhi s'avvezzarono alla tenebra, tutto si rischiarò e mi parve di stare in un quadro di vano stade. Fra le travi, i carichi, le catene del bastimento, le cucce degli emigranti e le casse, i fagotti e le botti, e i mucchi dei bagagli di ogni genere, illuminati qua e là da lanterne sospese e più lungi dal raggio giallo d'uno sfiatatoio o d'un finestrino, s'affollavano gruppi di persone che stringevano nuove amicizie, si abbracciavano per dirsi addio, parlavano, ridevano, piangevano, mangiavano e bevevano. Alcune già stabilite nel possesso del loro cantuccio di spazio, circondate dai loro arredi e dai bambini già accomodati su minuscole scranne o sedioline. Altre alla ricerca disperata d'un angolo ove riposarsi e sconsolatamente erranti. Dai bambini che non avevano vissuto che una o due settimane, a vecchi curvi e a vecchie che sembravano non dovessero vivere che una o due settimane ancora. E dai robusti bifolchi che avevano appiccicata alle scarpe un po' di terra natia, ai fabbri che portavano sulla pelle le impronte del fumo e della fuliggine d'Inghilterra, si stipavano nell'angusto spazio del traponte rappresentanti di tutte le età e di tutte le professioni. Dando un'occhiata in giro, mi parve di veder seduta, accanto a un finestrino aperto, con uno dei bambini di Micawber accanto, una donna che aveva l'aria di Emilia. La notai perché in quel momento era baciata da un'altra, che poi si dileguò tranquillamente nella confusione, dandomi una vaga impressione di Agnese. Ma nella ridda dei miei pensieri e nell'alternarsi di tante sensazioni, la persi di vista di nuovo, e seppi soltanto che era già l'ora d'andarsene e si avvertivano tutti i visitatori di lasciare il bastimento, che la mia domestica piangeva su una cassa accanto a me e che la signora Gummidge, aiutata da una giovane vestita di nero che mi voltava le spalle, ordinava i bagagli del pescatore Peggotty. «Avete qualche altra parola da dirmi, signorino Davy?» egli mi disse. «Avete dimenticato qualche cosa?» «Una», dissi. «Marta!» Egli toccò sulla spalla la giovane che ho già menzionata, e Marta mi stette di fronte. «Dio vi benedica, uomo generoso!» esclamai. «La conducete con voi!» Ella rispose per lui con uno scoppio di pianto. Mi fu impossibile di dire una parola in quel momento. Non potei che stringergli forte forte la mano. Se mai ho stimato e onorato qualcuno al mondo, quegli è stato il pescatore Peggotty. Gli estranei lasciavano rapidamente il bastimento. Mi rimaneva ancora una gran prova da compiere. Gli riferii ciò che m'aveva incaricato di dirgli, al momento della partenza, l'anima nobile che se n'era andata. Egli ne fu profondamente commosso, ma quando a sua volta mi incaricò di molti saluti affettuosi per colui che non sentiva più, io fui più commosso di lui. Era il momento di separarci. Lo abbracciai, presi il braccio della mia vecchia domestica piangente e m'allontanai in fretta. Sul ponte mi congedai dalla povera signora Micawber, che vegliava inquieta sulla sua famiglia anche allora, e l'ultima cosa che mi disse fu che lei non avrebbe mai abbandonato il signor Micawber. Ridiscendemmo nella nostra barca e poco lungi ci fermammo per vedere il bastimento muoversi. Era un tramonto calmo e radioso. La nave si dondolava fra noi e la luce rosea, e su quello sfondo lucente si delineava ogni corda e ogni particolare dell'attrezzatura. Non avevo mai assistito a uno spettacolo così bello, così melanconico e così pieno di speranza. Il bastimento stava come in gloria sull'acqua agitata, coi parapetti gremiti di passeggeri, tutti a testa nuda e silenziosi. Silenziosi per un istante solo. Come le vele si scossero al vento e il bastimento cominciò a muoversi, ecco da tutte le barche levarsi tre fragorosi evviva, che furono ripetuti a bordo e rimandati ed echeggiati e riecheggiati. Mi sobbalzò il cuore quando udii le grida e vidi rondeggiare dei cappelli e dei fazzoletti. E fu allora che la scorsi. Fu allora che la scorsi a fianco dello zio, tutta tremante contro la sua spalla. Egli ci segnava a dito, e anche lei ci scorse e mi fece un cenno di saluto. «Sì, Emilia, bel fiore abbattuto, aggrappati a lui con tutta la fede del tuo cuore desolato, perché egli si è aggrappato a te con tutta la forza del suo grande amore». Circonfusi di luce rosea e ritti sul ponte insieme, lei appoggiata a lui come a un forte sostegno, solennemente si dileguarono. La notte era discesa sulle colline di Kent quando approdammo, e aveva avvolto anche me delle sue tenebre.